serve poco la tua indignazione, e serve poco la tua indignazione.
Perché quando dici Italia dici il nome mio,
quando dici Italia dici il nome mio.
Terra della loro, terra dell'Urigo,
terra della loro, terra dell'Urigo.
Mistica di guerra, mistica d'amore,
mistica di guerra, mistica d'amore.
Sorgi contro il fatalismo.
Accendi fuochi con i tuoi fratelli, trova sentieri, crea castelli, non lamentarti, sii d'esempio, doma la tigre, affronta il tempo, serve il riscatto della nazione,
serve il riscatto della nazione.
Perché quando dici Italia dici il nome mio,
quando dici Italia dici il nome mio.
Terra della loro, terra dell'Ulivo,
terra della loro, terra dell'Ulivo.
Mistica di guerra, mistica d'amore,
ben ritrovati a tutti qui su Radio Bandiera Nera. Io sono Lorenzo del blocco studentesco da San Benedetto del Tronto. Ci troviamo qui come ogni mercoledì con la consueta puntata di Italianamente, lo studio sull'italianità, dove andremo a spiegare il genio italiano, perché dobbiamo essere degni di essere italiani. La puntata, come al solito, è stata introdotta da il nome mio degli Z0 Alfa, che ormai ci accompagna da 28 puntate, compresa questa. Infatti questa qui appunto è la 28esima puntata e ci stiamo avviando verso la 30esima, che è un traguardo sicuramente importante per questa rubrica e per tutto il blocco studentesco. Il nome mio, che ristabilisce i principi di italianità che devono ardere dentro ogni petto. Comunque, oggi parleremo di un poeta amante della patria, ovvero dell'Italia. Premio Nobel nel 1904 per la letteratura, primo premio Nobel italiano per la letteratura. Sto parlando di Giosuè Carducci. E facendo anche un passo indietro, nella scorsa puntata abbiamo trattato un argomento fondamentale, abbiamo parlato dell'eroe troiano Enea, le cui gesta eroiche sono narrate nell'Eneide di Virgilio, del quale poeta abbiamo parlato nella puntata precedente, ovvero nella 26esima. Enea è una figura di spicco nella nostra mitologia, nella nostra storia antica, perché senza di lui probabilmente oggi non potremo essere qui a registrare, non potremo essere qui a calpestare questo suolo. Quindi è una persona che va ricordata e onorata. Bisogna anche ricordare il suo sacrificio per la scoperta di una nuova civiltà, quando andò via da Troia, ormai distrutta, per incamminarsi verso nuovi orizzonti, verso nuovi terreni, solcando nuove onde e accendendo nuovi fuochi. Quindi mi raccomando, riascoltate quella puntata per chi non l'ha ascoltata, e per chi l'ha già ascoltata, fatela sentire a tutti i vostri militanti, a tutte le persone a voi care, per tenere vivo il ricordo della persona che ci ha creati fondamentalmente. Quindi adesso ci facciamo una pausa musicale, poi iniziamo il nostro discorso su Giosuè Carducci, parlando della sua biografia, quindi della sua vita, e facendo anche dei cenni della sua poetica, fino ad arrivare al suo amore per l'Italia. Quindi mi raccomando, rimanete collegati qui su Radio Bandiera Nera per Italianamente.
C'è una nave in mare aperto a sfidare la tempesta, chissà qual è la meta, chissà qual è la rotta. Terra ferma sia un ricordo, l'avventura ti fa vivo, lascia poppa la paura, dalla proscorgia il destino. Una nave in porto ferma non ha senso di esistenza, quindi può restare a casa o la
Eccoci qui, ben ritrovati su RBN. Iniziamo a parlare del poeta Giosuè Carducci, il quale poeta sarà argomento della nostra puntata odierna, come già detto nell'introduzione. Allora, il poeta nasce il 27 luglio del 1835 a Val di Castello, nel Toscano, precisamente vicino Lucca, e fino al 39 rimane a vivere lì, nella Maremma, ed in questi anni sono un ruolo fondamentale per il suo essere, diciamo, perché in lui mettono le fondamenta per una formazione della sensibilità e userà la natura incontaminata che lo accompagnerà per tutta la sua produzione poetica, diciamo. Dopo i primi studi, nel 1853 viene ammesso alla Scuola Normale Superiore di Pisa, dove si laureerà in filologia nel 1956. Quindi diciamo che subito si è dato da fare sui libri. E successivamente, prima a Pisa, poi a Firenze, che erano gli anni successivi all'università, partecipa agli incontri della Società di Amici Pedanti, che si batteva per un ritorno al classicismo, scusatemi, e alla letteratura, che andava contro la modernità e le nuove idee del romanticismo. Ed infatti quello in quegli anni era un dibattito molto sentito e al quale ogni intellettuale che aveva del tempo libero si schierava a questo dibattito e lottava appunto a favore o contro il classicismo in contrasto con le idee romantiche. Infatti Giosuè Carducci, una sua frase riferitasi a questa situazione è: colui che potendo esprimere un concetto in 10 parole ne usa 12, io lo ritengo capace delle peggiori azioni. Questo fa capire un attimo la persona ragionevole che era Giosuè Carducci, molto impostata sotto un punto di vista di serietà e di saggezza sicuramente. Successivamente, infatti, a questo periodo di contrasto tra il classicismo e il romanticismo arrivano gli anni più duri della sua vita, ovvero quando il suo fratello si suicida e il padre passa a miglior vita, lasciandolo responsabile della madre e del suo altro fratello minore. Però sono anni di intensa attività per lui, perché cura molte edizioni di classici italiani e negli stessi anni si sposa anche con Elvira Menicucci, dalla quale ebbe 4 figli. Quindi ebbe anche una progenesi nella sua vita. Nel 1859, quando cade il Granducato di Toscana, che è un evento che suscita in lui molto entusiasmo, perché c'erano in vista dei moti risorgimentali, scusatemi. E infatti fino agli anni successivi all'Unità d'Italia lui insegnerà prima in un liceo, poi all'Università di Bologna, dove vivrà a partire dal 1860. Ed in questo periodo in lui sale una crescente delusione per la nuova classe dirigente dello Stato unitario, dello Stato che lo circonda. Infatti è soprattutto insofferente verso una mancanza di liberazione di Roma. Lui vedeva Roma come una città, Roma la vedeva come se doveva essere una città libera da ogni vincolo. Ed infatti lui comincia ad appoggiare ideali repubblicani e giacobini. Ed infatti questi suoi comportamenti vengono, diciamo, sanzionati dal governo ed infatti lo radierà dall'ordine degli insegnanti. Quindi lui non poté più insegnare. Comunque, adesso vi facciamo una pausa musicale e poi riprendiamo il nostro discorso su Giosuè Carducci, quindi mi raccomando, rimanete connessi.
ci sta apposta da firmare. La democrazia ti invita a scambiare due parole. Imputato a quanto pare per reati d'opinione, opinione discordante dalla voce del padrone. Politicamente scorretto, politicamente schierato, se difendi il tricolore sei nemico dello Stato. L'aria fine e pura, il pericolo imminente, con lo spirito pieno gioiosa cattiveria, come vento di scirocco che ti entra nelle ossa, è la terra di sud-est che ti chiama la riscossa. Giorni miserabili, notti che non si scordano, maschere che spariscono, volti che poi ritornano, giovani vite, luce negli occhi. Gelosi gelano ed i vigliacchi strisciano, freddo non sento più, sguardi in silenzio insegnano, conto lingue che tagliano, bocche che troppo parlano, ora non sento più, mentre caduti cantano, mille sirene in coro, le baionette al cielo, le aquile sono in volo.
Ci chiama la raccolta. possono essere spartani. Gli eroi muoiono giovani per essere immortali.
Solo i duri,
solo i forti possono essere spartani. Gli eroi muoiono giovani per essere immortali.
Eccoci qui, ben ritrovati su RBN, qui per Italianamente, sono Lorenzo, come già detto nell'introduzione. Continuiamo il nostro discorso su Giuseppe Carducci, fino a quando quando il governo lo aveva sospeso dal suo insegnamento, aveva radiato dall'ordine degli insegnanti. E nel 1870 per Carducci si apre un periodo di gravi lutti, infatti perderà la madre e uno dei figli che ha avuto nel primo matrimonio. Però oltre a questo dolore si accompagna anche un grande successo come poeta. Infatti pubblica una raccolta di poesie e comincia una nuova relazione amorosa con una donna intellettuale che era entrata in contatto con lui e che si chiama Carolina Cristofori Piva. Intanto il suo atteggiamento giacobino si affievolisce, diciamo, gradualmente, e nel 76 viene candidato come democratico alle elezioni parlamentari. Infatti piano piano comincia ad accettare il ruolo dei monarchici di Savoia come garanti dell'unità d'Italia, ed infatti dopo l'incontro con la regina Margherita che aveva svolto a Bologna nel novembre del 78, fu tanto grande per lui il fascino esercitato appunto dalla donna che infatti scrisse un'ode a questa regina chiamata Alla Regina d'Italia, e così infatti si avviò definitivamente verso degli ideali monarchici. Non solo, Carducci diventa il vade dell'Italia Umbertina e viene nominato nel 1890 senatore del regno. Infatti gli ultimi anni continuano ad essere caratterizzati da un'attività editoriale, poetica e politica, consacrando la sua posizione di poeta ufficiale dell'Italia monarchica, fondamentalmente. Infatti, come già detto nell'introduzione, lui vince nel 1904 il premio Nobel per la letteratura, primo italiano ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura, successivamente a questo evento, pochissimi anni dopo, precisamente nel 1907, lui muore a Bologna con una broncopolmonite il 16 febbraio del 1907. E adesso vi dico una curiosità appunto del poeta toscano. Quando lui descriveva se stesso così: sono superbo, iracondo, villano, soperchiatore, fazioso, demagogo, anarchico, amico, insomma del disordine ridotto a sistema, e mia è forza fare il cittadino quieto e da bene, Era notoriamente amante del buon cibo e del vino, organizzava mangiate con gli amici che iniziavano la mattina e terminavano la sera. E pare che la sua co collaborazione con la rivista Cronaca Bizantina venisse pagata con barili di vernaccia. Le prime parole che ho letto sono appunto la sua descrizione fatta da se stesso, e le altre le ho trovate su un sito qui su internet, che fanno anche ridere quando dicono che la sua cronaca, la collaborazione con la sua cronaca bizantina veniva pagata con barili di vernaccia. Comunque fa anche capire il personaggio di cui stiamo parlando, aperto a tutto sicuramente. Ora ci faremo un'altra pausa musicale e poi riprendiamo il nostro discorso su Giosuè Carducci.
Che non siamo tutti uguali. Che verità e giustizia non la trovi sui giornali. Che ogni cosa bella ci fa anche stare male. Che la legge della strada porta un prezzo da pagare. Sulle labbra
e la rabbia dentro al cuore,
mille voci che si uniscono come fosse una canzone, i fratelli tutti uniti
urleranno il tuo nome.
Fermo sembra non finire, ma poi arriva primavera. Se voi siete la galera,
non saremo libertà.
Fermo sembra non finire, ma poi arriva primavera. Se voi siete la galera,
non saremo libertà.
Eccoci qui, ben ritrovati su Radio Bandiera Nera, qui per Italianamente continuiamo la nostra rubrica odierna parlando di Giosuè Carducci. Abbiamo già iniziato il suo discorso, abbiamo parlato di tutta la sua biografia. Ora in questa ultima parte di puntata prenderò in esame un articolo del Primato Nazionale scritto da Federico Rapini, il quale titolo dice: il 27 luglio del 1837 nasceva Giosuè Carducci, poeta della nazione. Infatti questo articolo è del 27 luglio del 2016, ma non può essere mai come se fosse attuale, diciamo. Quindi, partendo anche dal presupposto che in questo articolo viene parlato anche della biografia di Giosuè Carducci, noi andremo oltre per parlare del suo pensiero e del suo amor di patria. Infatti, Giosuè Carducci è un ribelle selvatico e amante della natura. Infatti, da bambino possedeva una civetta, un falco e un lupo, tutto questo dentro casa sua. Come già detto anche nella prima parte, i suoi primi anni passati in Toscana, vicino Lucca, insegnarono a lui, gli davano delle basi, dei principi fondamentali per affrontare la vita, ovvero della natura. Comunque, infatti, grazie al padre e alla storia romana, e anche alla storia della rivoluzione francese, cominciò a formare il suo pensiero classico romantico e soprattutto rivoluzionario. Infatti fu un amante della patria e si ispira anche alla rettitudine morale di Parini e Foscolo, che criticò aspramente la situazione politica dell'epoca e infatti che vedeva in Italia una mano di regnanti stranieri. E infatti dai suoi due poeti che abbiamo già dai suoi due poeti ispiratori che abbiamo già nominato, prese amore per i classici, per la morale, fino ad arrivare a una visione personale della religione, ed infatti espone nel sonetto il dubbio in cui si manifesta il suo essere religioso ma anticlericale. E quando infatti Garibaldi partì per la spedizione dei Mille, lui non partì per rimanere ad accudire la madre che era malata. Infatti era addolorato per non poter contribuire alla causa garibaldina, infatti scrisse un'ode che si chiama Sicilia e la rivoluzione, di cui il passo, ovvero uomo il cuore, uomo il patto. No, scusatemi ragazzi, ho sbagliato. Uno il cuore, uno il patto, uno il grido, né stranieri né oppressori mai più. E questo passo è un vero e proprio inno all'amor di patria che per tutta la vita del poeta nazionale, infatti viene chiamato poeta nazionale, è una sua centrale visione dell'Italia, fondamentalmente. E la sua, diciamo, adesione alla causa di Garibaldi e quella mazziniana lo mise in contatto con la regina del Regno d'Italia, regina di Savoia, la quale ne abbiamo parlato anche prima. Ed infatti lui successivamente divenne un sostenitore della monarchia, anche se lui era un repubblicano, diciamo. Successivamente fu amante del bello e della natura, era un innamorato dell'Italia. Infatti è stato capace di recuperare e rielaborare la tradizione latina e diffonderla con il culto del passato e l'affermazione del valore della poesia che era in quei giorni caratterizzata appunto dal poeta nazionale. Aveva un carattere schietto e contrario al doppiogiochismo. Infatti fu attratto dal romanticismo di Prati e Aleardi, in quanto per lui l'unità d'Italia andava raggiunta con forza e virilità, non infatti con i pianti e i sogni di future improbabili rivoluzioni compiute da qualcun altro. Per lui infatti l'impegno civile era un qualcosa da mettere avanti a tutto, subito in prima persona. Voglio chiudere anche questa puntata, poi dopo ci sentiremo per le conclusioni, con un passo delle sue Odi Barbare, che sono nate come un'operazione ideologica, diciamo, che mira a restaurare lo spirito e il valore che era decantato nei classici, per dare a Roma e all'Italia e al mondo una testimonianza di attaccamento profondo e sentito alla cultura, alla storia e all'arte latina. Infatti questo dice: Te redimito e fior purpurei, April te vide sul colle emerge, del solco di Romolo trova riguardante su i selvaggi piani. Te, dopo tanta forza di secoli, aprile irraggia, sublime massima, e il sole e l'Italia saluta, te, flora nostra gente, o Roma. Questo passo è dedicato appunto a Roma, all'Italia e agli italiani fondamentalmente. Infatti Carducci concepiva la visione di un nuovo e solenne trionfo che tutto il popolo italiano doveva ritrovare e doveva celebrare sul fatidico colle a Roma. Comunque, adesso ci lasciamo per una pausa musicale e poi ci risentiamo per le conclusioni. Dai, mi raccomando, rimanete connessi, non cambiate stazione radio.
gente che soffre, che muore, e mi chiedo come sarà, quale futuro per il tricolore. E vedo quei marmi e quegli altari che ci ricordano la luce di ieri, che ci ricordano da dove veniamo e chi siamo.
Figli di un tuono che dal cielo si scaglia, di un legionario, di un ardito in battaglia, di un arrestare al sacro fuoco che veglia. Figli di Roma, figli d'Italia, figli di Enea, figli di Giove, di una lupa, di un'aquila che vola nel sole. Figli del mare e della montagna, figli di Roma, figli d'Italia.
Questa mia patria violentata da banchieri e mercanti, e penso alla storia e penso ai miei padri, poeti, eroi, condottieri e santi. E vedo quei marmi e quegli altari che ci ricordano la luce di ieri, che ci ricordano da dove veniamo e chi siamo.
Figli di un tuono che dal cielo si scaglia, di un legionario, di un ardito in battaglia, di una vestale al sacro fuoco che veglia. Figli di Roma, figli d'Italia, figli di Enea, figli di Giove, di una lupa, di un'aquila che vola nel sole. Figli del mare e della montagna, figli di Roma, figli d'Italia.
Eccoci qui su RBN per Italianamente. Siamo giunti alla fine di questa puntata odierna, di quale abbiamo parlato di Giosuè Carducci, poeta della nazione che per la nazione ha fatto tutto, soprattutto con il suo amor di patria, amor del paesaggio, amor di Roma e amor degli italiani, quindi amor di popolo. Giosuè Carducci, primo italiano a vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1904. Giosuè Carducci, prima repubblicano, poi fortemente monarchico, dal quale ebbe gli elogi della regina Margherita di Savoia a Bologna, ed infatti gli venne dedicata dallo stesso poeta un'ode a lei. Comunque, una persona che distingue il popolo italiano, che fa capire che i poeti nessun poeta è ritardato che sta a scrivere su un cazzo di foglio per tutto il giorno con la gobba, gli occhiali chiuso nello studio. I poeti sono soprattutto amanti della propria patria nativa, del proprio popolo e della propria nazione. Quindi, mi raccomando, studiate, approfondite le vostre conoscenze sia poetiche che militari, perché moltissimi poeti sono anche militari, come abbiamo visto Gabriele D'Annunzio. Quindi mi raccomando, acculturatevi e arricchite sempre il vostro sapere, perché senza delle fondamenta storiche del nostro pensiero non possiamo mai raggiungere i nostri obiettivi futuri. Quindi mi raccomando, rimanete connessi, ci vediamo, ci sentiamo, vediamo ancora no, quando faremo le web tv ci vedremo anche. Quindi noi ci risentiremo mercoledì prossimo qui su Radio Bandiera Nera per Italianamento, lo studio sull'italianità condotta dal blocco studentesco. Dai.
E vedo solo luci blu.
Piazza anni fa,
in questa piazza anni fa,
passeggiavamo.